la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica. Questa sera in regia mi accompagna nella messa in onda Stefano Sparro per la cura dei collegamenti. Iniziamo a parlare della situazione in Medio Oriente. Dopo l'attacco americano e la replica iraniana, cercheremo di capire questa sera che cosa succederà domani, quale la strada che questa crisi di guerra prenderà. Intanto dai quotidiani online apprendiamo che le borse hanno chiuso in positivo e, come voi sempre sapete, cari amici ascoltatori, la borsa anticipa sempre quello che potrà succedere nel mondo a livello finanziario. Tra l'altro sta calando anche in questi minuti il prezzo del petrolio, quindi stando alla finanza, questa situazione di crisi tra Stati Uniti e Iran potrebbe anche prendere una svolta positiva. Ne parleremo tra poco con Andrea Avveduto, giornalista responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Santa, ma tutto questo lo vedremo tra poco. Intanto un saluto anche a chi ci segue attraverso le frequenze di In Blu Radio, oltre che Radio Vaticana Italia, e come nostra tradizione iniziamo una breve rassegna stampa dai quotidiani a quest'ora online. Iniziamo con Radio Vaticana, Vatican News. Per quanto riguarda, oggi è mercoledì, quindi stamani c'è stata udienza generale di Papa Francesco con i pellegrini presenti a Roma. Il Papa ha detto: accogliere i naufraghi salvandoli dalla disumanità. Quando un credente fa esperienza della salvezza, non la trattiene per sé, ma la mette in circolo. È uno dei passaggi della catechesi del Papa all'udienza generale di questa mattina, dedicata al naufragio di Paolo a Malta, di San Paolo a Malta. Esempio di come vivere la prova avendo fiducia in Cristo. Ai pellegrini di lingua araba il Papa ha detto: siate audaci come San Paolo. E poi il cordoglio del Papa, siamo ancora su Vatican News, il portale del Dicastero per la comunicazione dei media vaticani. Il cordoglio del Papa per le vittime dell'aereo ucraino precipitato in Iran. Il Papa ha inviato un telegramma esprimendo in un messaggio cordoglio, tristezza per lo schianto di stamani di un Boeing 737 delle linee aeree ucraine con 177 persone a bordo, non si è salvato nessuno. Il Papa, si legge nel telegramma a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin, invoca sulle anime dei morti l'amore misericordioso di Dio e manda le condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perso la vita. E vedremo poi tra poco che anche su questo ci sono particolari, qualcuno dice un danno ai motori, altri un missile iraniano sparato su basi americane in Iraq fuori controllo. E in Iraq aumenta, siamo ancora su Vatican News, la paura dei cristiani. A parlare padre Benoca, un sacerdote siro-cattolico che ha raccontato come sia aumentata l'insicurezza dei cristiani in Iraq, in particolare nella piana di Ninive dopo l'attacco americano che ha ucciso il generale Soleimani a Baghdad. Siamo i più deboli fra i deboli. Intanto la città cristiana di Bertella controllata dai miliziani sciiti Shabak. Così potete trovare questa intervista su Vatican News. Aumenta la paura dei cristiani in Iraq. Così Vatican News. Andiamo sull'Osservatore Romano, appena uscito a Roma. Voi sapete, l'Osservatore Romano a Roma esce nel pomeriggio. L'apertura è per la cronaca: missili iraniani colpiscono due basi americane in Iraq, operazioni nella notte iraniane per vendicare l'uccisione del generale da parte degli Stati Uniti, il generale Soleimani. Naturalmente l'Osservatore Romano fa un punto su tutta quanta la cronaca tra l'attacco americano e la risposta iraniana, ma a centro pagina l'Osservatore Romano ci parla di un altro fronte di crisi. L'Europa cerca una soluzione alla crisi in Libia. Al Sarraj, a colloquio con i vertici dell'Unione Europea a Bruxelles, il generale Haftar invece a Roma con il presidente Conte. E sull'Osservatore Romano vi segnaliamo, a 30 anni della Santa Sede nel Consiglio d'Europa, una riflessione dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, sul futuro dell'Europa. Un testo molto lungo, lo trovate pubblicato sull'Osservatore Romano con la data di domani a pagina 2. Noi vi diamo semplicemente una breve anticipazione. Scrive l'arcivescovo Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati: se oggi vogliamo offrire una visione dell'Europa, mi sembra giusto cominciare affermando che non esiste ancora una percezione unica dell'Europa, neppure dal punto di vista del progetto da realizzare. Ogni nazione ha una sua propria visione dell'Europa e sono molte all'interno di ogni paese le immagini che ci si fa dell'Europa o che si vorrebbe già poter considerare come facenti parte integrante della storia europea. Così un passaggio di questo intervento del segretario per i rapporti con gli Stati a Strasburgo per il 50° della presenza della Santa Sede nel Consiglio d'Europa. Lo trovate a pagina 1 con un richiamo e poi a pagina 2 dell'Osservatore Romano di oggi. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, andiamo su Avvenire. Avvenire fa il dietro le quinte, va dietro le quinte della crisi tra Iran e Stati Uniti e pone 5 domande: i motivi dell'attacco, la reazione con i missili iraniani, i rischi per i militari anche italiani che sono in Iraq, l'escalation e il prezzo del petrolio, l'accordo sul nucleare. Noi cercheremo di rispondere tra poco a queste domande con il nostro ospite. Da Avvenire, l'incontro di Bari del febbraio prossimo, dal 19 al 23 febbraio, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Chiesa Italiana, dal titolo Mediterraneo, frontiera di pace. Mediterraneo, frontiera di pace, come, dove, quando, online il sito, e anche la Chiesa Italiana riunisce i vescovi dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sul Mare Nostrum, per confrontarsi sui problemi e il futuro dell'area mediterranea, che, come vedete, non è certo tranquilla. E ancora restiamo su Avvenire, si parla di insegnamento della religione a scuola. C'è il concorso del Ministero per valorizzare gli insegnanti di religione. La Conferenza Episcopale Italiana esprime soddisfazione per l'autorizzazione a bandire la prova entro il 2020 e rinnova la disponibilità a collaborare con il MIUR e i sindacati. Scusate, si tratta del prossimo concorso per insegnanti di religione cattolica per circa 5.000 posti, che sarà bandito dal Ministero dell'Istruzione italiano entro il 2020. Per questo la CEI esprime soddisfazione per questo concorso, traguardo desiderato da più di 15 anni, visto che l'ultimo risale al 2004. Ancora da Avvenire, a Reggio Calabria, cambiamo argomento, retata anticaporalato, immigrati al lavoro 12 ore per 2 euro l'ora, arrestati 13 caporali africani e 7 imprenditori della Calabria. L'inchiesta è durata un anno ed è scattata dopo la denuncia di 2 braccianti stranieri picchiati e minacciati. Si sta parlando della piana di Gioia Tauro, con braccianti immigrati che vengono pagati 2 euro l'ora. Naturalmente i proventi vanno a chi sfrutta queste persone. Andiamo avanti, il tema predominante sulle prime pagine dei giornali riguarda naturalmente la vicenda tra Stati Uniti e Iran. Trump dice, dopo l'attacco di questa notte dell'Iran, nessuna vittima americana e irachena per i raid iraniani, e annuncia altre sanzioni, ma serve un nuovo accordo per Teheran. Quindi, come vedete, toni anche che rientrano. Anche il Fatto Quotidiano.it parla in apertura di questo. L'attacco contro le basi USA, dicono, da Teheran è solo il primo schiaffo, missili e un milione di soldati pronti sono le armi, sarebbero le armi di Teheran, secondo il Fatto Quotidiano. Andiamo sul Foglio, c'è qui la vicenda libica, vedete le aperture dei quotidiani online a quest'ora sono tutte internazionali per la crisi internazionale. Haftar, qui è la Libia in primo piano sul foglio.it. Haftar incontra Conte a Roma, il leader della Cirenaica a Palazzo Chigi. Serraj è arrivato a Roma ma ha rinunciato all'incontro con il premier italiano quando ha saputo che c'era anche Haftar a Roma. Andiamo sul giornale.it, il monito di Trump all'Iran: non avrete mai l'atomica, ma Teheran, secondo il giornale, non scatena la guerra. Ecco il vero messaggio dell'Iran, non vuole la guerra con gli Stati Uniti. Questa notizia viene rilanciata e confermata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che ci dice che le borse oggi hanno chiuso la giornata sui mercati in positivo e reagiscono al meglio alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, e anche il prezzo del petrolio è in calo. Il Tempo: Trump fa la voce grossa, così mette all'angolo l'Iran sul nucleare, ma si resta sempre a minacce verbali. Andiamo sulla Repubblica.it, avvertimento di Trump a Teheran, ma l'Iran sembra non raccogliere la guerra con gli Stati Uniti d'America. La Stampa titola invece sul tema della Libia. Anche qua Conte è impegnato con Haftar per disinnescare la guerra in Libia, dove peraltro sono arrivati anche soldati dalla Turchia, mentre salta l'incontro con Sarraj, l'altro componente della parte cirenaica della Libia, che non voleva vedere Haftar a Palazzo Chigi. Chiudiamo con la verità.it, andiamo a vedere quello che non si racconta sullo scontro Iran-Stati Uniti, una guerra che forse non si combatterà, ma la verità punto info avanza il dubbio che l'aereo ucraino che è stato nell'ultima notte abbattuto, appunto, è stato abbattuto con dei missili fuori controllo da parte di Teheran, da parte dell'Iran. Tra l'altro questo Boeing 737 era nei giorni scorsi a Milano per ben due volte, era stato controllato e, riporta la verità, non erano stati riscontrati problemi di sorta sul volo. A questo punto noi chiudiamo la nostra rassegna stampa perché siamo in collegamento con un primo ospite. Io saluto Andrea Avveduto, giornalista responsabile della comunicazione Associazione Pro Terra Santa. Avveduto, buonasera, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito, buonasera anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo visto anche Avvenire pone questo tema, 5 domande per la crisi Iran-Stati Uniti, una crisi che se andiamo a leggere bene tra le righe dei quotidiani online, ma anche della stampa cartacea, lo vedremo anche domattina in rassegna stampa, sembra sgonfiarsi, paradossalmente sembra sgonfiarsi. La borsa sembra confermare anche con il calo del petrolio, diciamo, questa idea.
Sì, si è agitata nei giorni scorsi lo spauracchio di una possibile terza guerra mondiale dopo l'attentato, l'omicidio del generale Soleimani, ma non dobbiamo dimenticare che non siamo a Sarajevo e non è il 1914. Il mondo è cambiato, nessuno vuole la guerra, né Trump né l'Iran. Ed è una crisi che di fatto si è risolta con Trump, che ha teso la mano a Khamenei, ma di fatto una mano che era stata tesa già dall'Iran la notte scorsa. L'attentato, l'attacco alla base militare americana in Iraq era di fatto un'offerta di pace, non ci sono stati morti né tra americani né tra iracheni, per cui a Trump non rimaneva nient'altro da fare, a meno che non avesse preso in considerazione altre idee più folli, quella di accettare. Certo, Trump di fatto non risolve il problema, ma allontana di fatto una questione più scomoda, che è quella di arrivare a una pace più giusta e più duratura per tutta la macro regione, ma questo implicherebbe tutta un'altra serie di ostacoli che è difficile che nessuno nessuno vuole risolvere.
Avvenuto sui giornali online, leggendo bene, c'è un tema, cioè prima della reazione iraniana della notte scorsa con missili che hanno colpito in Iraq la base americana, la base degli alleati, tra l'altro i soldati italiani presenti in Iraq erano dentro un rifugio protetti. Diciamo, sembra che Teheran abbia avvisato gli Stati Uniti di questo attacco per poter evacuare personale americano da questa base.
Certo, questa è una delle teorie che purtroppo non abbiamo prove per, diciamo, confermare o confutare questa ipotesi, ma è altamente probabile che prima di questo attacco gli americani siano stati avvisati, altrimenti questo avrebbe generato effettivamente un'escalation, ma che nessuno vuole. Dobbiamo aggiungere un aspetto, un particolare rispetto al quadro che abbiamo tracciato sinora, che l'Iran sta affrontando una crisi economica importante, tantissime persone che protestavano nelle piazze di Teheran per chiedere per chiedere il pane, per chiedere il lavoro, quindi l'Iran non potrebbe certamente in questo momento affrontare una crisi e un'altra guerra. E anzi, io credo che questo sentimento anti-americano che in qualche modo è venuto fuori, che continuerà a venire fuori, anche se in un modo certamente più pacato, sia un collante per tenere assieme la società civile e quindi, come dire, distogliere dai diversi problemi interni che l'Iran si sta trovando ad affrontare. Quindi, diciamo, fa tutto parte di una commedia che si è risolta come da copione, ecco, fino alla prossima puntata.
Ha veduto... Qui a questo punto la domanda finale è un po' questa. C'è stato l'attacco americano che ha colpito questo importante generale iraniano. C'è stata una risposta che potremmo definire responsabile da parte di Teheran, da parte dell'Iran. Ora Trump avrebbe la possibilità di chiudere la partita e uscirne da vincitore.
Bene, è già uscito da vincitore, raccogliendo di fatto l'offerta di Khamenei. Trump si pone assolutamente come il vincitore, anche morale, ha scelto nei suoi discorsi, lui sceglie attentamente le parole, per cui da una parte ha rimarcato il refrain americano per cui l'Iran non avrà mai una bomba atomica, sono pronte già nuove sanzioni, insomma il ritornello che tutti conosciamo, ma dall'altra parte dice dobbiamo costruire assieme un futuro di pace per tutta la macro regione, gli americani cercano la pace con tutti coloro che la vogliono costruire, cioè appare come il leader responsabile che scongiura la guerra e mette in sicurezza tutta la macroregione. Sappiamo però che non è assolutamente così.
Ha veduto ultima riflessione sulla Libia. Oggi Haftar era a Roma da Conte, è arrivato in Italia anche Serraj, ma non ha voluto incontrare Conte perché ha saputo che era presente anche il generale Haftar. Di fatto si sta muovendo su questo fronte la Russia di Putin.
Ma assolutamente sì. Il futuro della Libia non si sta discutendo a Roma né si sta discutendo al Cairo, dove Di Maio sta incontrando i ministri degli esteri di Francia, Gran Bretagna e Grecia, incontri importanti ma sicuramente non significativi. Il futuro della Libia si sta discutendo ad Ankara, dove Putin ha incontrato Erdogan e dopo essere passato da Bashar al-Assad. Putin ha naturalmente tutto l'interesse a controllare il gas, il petrolio della Libia, ma naturalmente a occupare il vuoto di potere che è stato creato dopo la caduta di Gheddafi, che non si è mai di fatto risolto. Con l'invio delle truppe di Erdogan e con l'accordo che Erdogan ha stretto con Putin, vediamo entrare in Libia un altro attore che occupa il vuoto sia delle potenze europee che in questi anni, diciamo, sono sempre più disinteressate, dell'Italia che non ha più quell'influenza politica che invece aveva negli anni precedenti.
E in Libia, per concludere, stanno arrivando anche proposte commerciali da parte della Cina.
Assolutamente sì, ecco, la Cina è l'altro attore che sicuramente si spenderà sempre di più in Libia ma anche in Iraq, perché ricordiamoci, questo vale per il Medio Oriente, per il Nord Africa, insomma per tutte quelle regioni, non esiste mai un vuoto, dove si crea un vuoto c'è sempre qualcun altro pronto a riempirlo, e questa è una dinamica che abbiamo visto a partire dalle primavere arabe, dove non ci sono mai solo i due attori, diciamo, dove non ci sono solo delle guerre civili, ma ci sono delle guerre mondiali effettivamente aperte, dove gli attori più importanti cercano di accaparrarsi, diciamo, quello che è possibile prendersi a danno naturalmente poi delle fazioni che sono in gioco in quei territori.
Ha veduto in un minuto tutto questo quadro che abbiamo trattato in sintesi, che cosa porta per i cristiani in Terra Santa e in Medio Oriente?
Beh, i cristiani vivono nella condizione di essere minoranza nella minoranza, una maggiore instabilità come quella che probabilmente si verrà a creare, perché poi gli effetti collaterali di queste situazioni si vedranno in Siria, si vedranno in Palestina, si vedranno in Iraq, portano per i cristiani che vivono già una condizione di svantaggio rispetto a quelle che sono invece le culture dominanti, e naturalmente soffriranno maggiormente di quelle che sono le instabilità e le violenze portate da queste scellerate politiche internazionali.
Grazie ad Andrea Veduto, giornalista responsabile della comunicazione per l'associazione Pro Terra Santa. Grazie, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Noi chiudiamo qui questa prima parte, un saluto a chi ci segue attraverso In Blu Radio, per chi ci segue su Radio Vaticana Italia. Torneremo tra una decina di minuti, parleremo dei tanti giovani che sono morti sulle strade italiane in queste vacanze di Natale, lo faremo con l'ANIA, la Fondazione ANIA, che si occupa di sicurezza stradale. A tra poco da Luca Collodi. Grazie per l'ascolto a voi tutti, cari amici ascoltatori.